Allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Come sempre, condivido, ecco, dovrebbe partire con gli amici di Zoom il testo biblico, gli amici di Meet invece devono fare da sé. Siamo al capitolo 17 del Deuteronomio. Ricordate, siamo un po' nel cuore del libro, nel cosiddetto codice deuteronomico. Se avete voglia, chi non l'avesse sentito, vada a risentirsi almeno il primo incontro che abbiamo fatto, nel quale avevo cercato di far vedere come il libro si è composto nel tempo, come almeno secondo l'ipotesi più accreditata da parte degli biblisti. E quindi una cosa che dicevo, che riprendo, è che da un nucleo più antico, che sarebbe proprio il codice deuteronomistico, cioè tutta una serie di leggi, precetti, comandamenti. Ricordate anche il senso che ci siamo detti più volte: legge, precetto, comandamento, intesi come parole che indicano vie di vita e che indicano allo stesso tempo le vie di morte da evitare. Quelle di vita da invitare a seguire e quelle vie di morte no, da combattere per non intraprenderle. E parole dette dal Dio che ci ha tirati fuori dall'Egitto, quindi questa seconda legge, ricordate questi ultimi discorsi che Gesù fa, scusate, che Mosè fa al popolo di Israele prima di entrare nella terra, e sui quali poi su questo codice. Figure successive, siamo nel tempo del ritorno dall'esilio, hanno sistematizzato il libro così come noi l'abbiamo. Allora, intanto vi inviterei a leggervi tutto il libro, mettendo anche in conto, cioè, che le parti che possono sembrare. Noi stiamo leggendo tanto, non leggeremo tutto, ma intanto stiamo cercando di dare delle linee di fondo. E poi in particolare anche in questa parte del codice che sarebbe da leggere, voi incontrerete tante leggi, tante indicazioni, alcune belle, alcune difficili, alcune che vi daranno fastidio, però la cosa, ecco, anche quelle che ci fanno problema sono da mettere in conto come un dire ok, cerchiamo di capirne il senso. E soprattutto non scartiamo, cioè la tradizione ebraica, e questo e tanto altro può insegnarci, non scarta. Noi che siamo ignoranti biblici, non colpevoli, alcune volte non abbiamo neanche il senso di un Dio che si è rivelato prima di tutto nell'intera scrittura, Antico e Nuovo Testamento. E per cui è tutta questa parola, che è parola umana nella quale c'è la parola di Dio, che va accolta e va capita, compresa, ed è quello che noi e anche in tante altre parti della Chiesa, grazie a Dio, stiamo cercando di fare. Allora, per quanto riguarda il punto in cui ci eravamo lasciati la volta scorsa, ricordate, stavamo parlando che il codice deuteronomistico dà delle indicazioni riguardo delle istituzioni per il popolo di Dio e per il popolo di Israele. La prima istituzione che abbiamo visto è quella dei giudici. La seconda sulla quale ci siamo fermati, e volevo concludere, era quella di un re. Al versetto 14, capitolo 17, si dice: quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti, e ne avrai preso possesso e l'abiterai, se dirai: voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno. Attenzione, notate come Mosè dice: se dirai, voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni. Il re, come istituzione, non è stato voluto da Dio. questo con alcuni di voi ci siamo tornati, lo sapete, il re come istituzione in Israele, questo ce lo racconta il primo e il secondo Samuele, non viene da Dio, ma viene dagli anziani delle tribù che, stanchi di una situazione più confederale, diciamo così, il tempo dei giudici, il libro dei giudici, un giudice, uno degli ultimi, abbastanza particolare, che tutti voi conoscete, è quello che aveva la forza nei capelli. Chi era? Samsone, Shimshon. E quindi era un giudice. E quindi erano questi personaggi che Dio suscitava, Samsone è molto fantasioso naturalmente, che Dio suscitava per sconfiggere il nemico esterno, radunare le tribù, sconfiggere il nemico esterno e tornare a fare quello che faceva prima. Quindi non c'erano politici a vita e né re a vita. E Israele si stanca di questo perché naturalmente questo dava più, rendeva più complessa la possibilità di una difesa, eccetera, eccetera, per cui vuole essere come tutti i popoli. Fra l'altro qui lo ritorna, no? Se dirai tu voglio costituire sopra di me un re, e allora dicevamo dà delle indicazioni, non sia uno straniero, lo vedevamo la volta scorsa, versetto 16, ma egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli, perché il Signore vi ha detto non tornerete più indietro per quella via, non dovrà avere un gran numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca, non abbia grande quantità di argento e di oro. Allora notate, fra l'altro queste parole sono dette in un tempo in cui Israele ha perso i re e non ha nessuna possibilità di avere dei re. Perché? Perché sono sotto i persiani. Siamo nel V secolo avanti Cristo. Ciro il Grande sconfigge Babilonia già, e crea il grande impero persiano. Per cui questa figura di re è una figura sì che lo si dice, ma in realtà non c'è possibilità. Però interessante le indicazioni. Uno che non abbia un gran numero di cavalli, non abbia un gran numero di mogli e non abbia troppi soldi. Ci dicevamo la volta scorsa. Tre campi sensibili a tutti i potenti, la forza militare, la forza sessuale e la ricchezza. Sono le tre grandi componenti, che strano, le vediamo anche vicino ai nostri politici a volte, no? Adesso lasciamo stare il lettone di Putin, no? Di triste memoria, e altre cose, altre vicende molto vergognose che abbiamo dovuto assistere in tutti questi anni, no? Per cui sono tre dimensioni in cui l'uomo sente di avere potere, l'uomo deve essere forte con le armi, avere un sacco di soldi ed avere una forte capacità sessuale. E allora deve vigilare su queste dimensioni. E poi dice, quando si insedierà sul suo trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà con lui ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore suo Dio e a osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. È una figura ideale questo re. Fra l'altro un re che pensate, perché cosa deve fare un re secondo il Deuteronomio? Deve scriversi una copia della Torah per suo uso personale e ogni giorno deve leggerla. Perché gli entri nel cuore. Vedete, è una figura ideale. Una figura ideale che per noi cristiani, come dire, si compirà in Gesù. Cioè quella figura di un re molto particolare, unico, che fra l'altro non avrà cavalli, ma sceglierà un'asina per entrare nella città del re, del gran re di Gerusalemme, e la cui e la Torah ce l'avrà nel cuore. Le parole del Signore saranno dentro il suo cuore. Allora, ecco, un'altra figura che quindi abbiamo detto giudici, re, profeti. La terza figura è il profeta. Capitolo 18 dice appunto, vediamo se passa, ecco, capitolo 18, versetti 15-22, si dice: il Signore Dio susciterà in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto ti ha chiesto al Signore, hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb il giorno dell'assemblea, dicendo, eccetera, eccetera. Allora, la figura del profeta. Il profeta biblico, ce lo siamo detti già altre volte, ma lo ripeto, c'era padre Spirlich che diceva sempre, qual è la differenza, ammesso e non concesso, diceva lui, ammesso e non concesso, che esistano i chiaroveggenti, noi non ne dobbiamo discutere qui, dobbiamo semplicemente prendere questa ipotesi per quello che dirò dopo. La differenza tra un chiaroveggente autentico, se esiste, e un profeta biblico è che il chiaroveggente, se è vero, quello che dice accadrà. Il profeta, invece, il profeta biblico, quello che dice, se il popolo lo ascolterà, non accadrà. Perché? Perché il profeta non è uno che è portato, cioè non deve dire il futuro. Il profeta deve dire, deve leggere la realtà e indicare al popolo, che per esempio sta camminando verso un burrone, di dirgli: guarda, tu non te ne rendi conto, ma stai andando verso la rovina, in modo che il popolo, accogliendo queste parole, si spera, e cambiando strada, non cada, no, nel fosso. Allora, ecco, il profeta è quell'uomo che sa vedere in profondità, sa vedere quello che gli altri non vedono o non vogliono vedere. E in questo senso sono portatori, in una parola, di appello alla vita per il popolo di Israele. Però naturalmente Israele sa bene che non è facile riconoscere un vero profeta, perché ci possono essere i falsi profeti. Ed è un problema grosso, perché una persona che viene ritenuta a un certo punto profeta, portatore di una parola di Dio, se a un certo punto lui devia dal suo cammino e dalla sua parola, proprio perché ha una grande influenza su tanti, diventa scandalo per tanti. Diventa motivo di inciampo per tanti. Questo lo sappiamo, lo vediamo a volte anche, voglio dire, in figure eminenti nella Chiesa che poi per tanti motivi, pensate uno per tutti, quello che è stato il fondatore dei Legionari di Cristo, che poi si è scoperto che non era per niente un Legionario di Cristo, ma era uno che un farabutto. E naturalmente questo ha destato grande scandalo nella sua famiglia religiosa e naturalmente nelle persone che a lui guardavano, no? Allora è importante già nella... tanto che nella Torah si dice che il falso profeta bisogna farlo fuori, in maniera un po'... E allora questo discernimento... pensate che nel testo poi gli si dice, no, eccetera, che il profeta dice, forse potresti dire nel tuo cuore, versetto 21, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto? Quando il profeta parlerà in nome del Signore, la cosa non accadrà e non si realizzerà. Quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l'ha detto per presunzione. Non devi aver paura di lui. Certo, è un criterio un po' semplice. Cioè, della serie, se accade il profeta, allora uno cosa deve fare? Deve aspettare, no, per vedere se accade o no. E non è neanche tanto questo, no? Pensate, nel libro di Geremia, che più o meno è contemporaneo del libro del Deuteronomio, c'è una vicenda nel capitolo 28 di Geremia, ve lo segnalo soltanto ma non andiamo a leggerlo, in cui Geremia intanto fa un'azione simbolica, cioè nel senso che nella Gerusalemme assediata dai babilonesi e che spera nell'aiuto degli egiziani e non vuole arrendersi, lui si presenta nel giorno di festa, nel Tempio, con un giogo di legno, i giochi dei buoi, se lo mette al collo, doveva essere un tipo particolare Geremia, perché pensate, nel Tempio, tutta la celebrazione, lui si mette un giogo di legno, va e dice così accadrà Israele. E questo giogo sarà messo appunto dai babilonesi. Allora arriva un certo Anania che si presenta come profeta, che prende questo giogo di legno, lo spezza e dice appunto così invece dice il Signore, non è vero quello che sta dicendo Geremia, il Signore spezzerà il giogo dei babilonesi, gli egiziani ci salveranno, eccetera eccetera. E Geremia rimane in silenzio. Tra l'altro anche questo è bello perché significa che i veri profeti non sono padroni della parola del Signore, per cui non hanno sempre la risposta pronta. Dopo 2 anni Geremia va da Anania e gli dice, guarda, gli dice, i profeti che furono prima di me e di te profetizzarono in genere guerra, fame, carestia, come per dire, i profeti in genere hanno profetizzato il negativo, ma attenzione, non perché sono profeti di malaugurio, ma per provocare conversione, per provocare conversione. Il profeta che invece indica la pace, sarà, la sua parola sarà riconosciuta quando si realizzerà. Allora, non è semplice, però ve lo segnalo, no? Rimane anche nella Bibbia senza trovare una soluzione finale, non c'è un criterio. Anche Gesù, vi ricordate che dirà, ogni albero si riconosce dai suoi frutti. No, un albero buono darà frutti buoni, un albero cattivo non può dare frutti buoni. Sono criteri di discernimento, senza che nessuno sia poi definitivo. Ora, però ecco, ancora interessante anche questa cosa del profeta, perché se volete, mentre i giudici vengono scelti dal popolo, i re poi venivano, c'erano le dinastie, quindi il figlio del re diventava re, eccetera, eccetera, quindi si sapeva chi era il re, il profeta è uno che viene suscitato direttamente da Dio. Cioè, come dire, Dio suscita profeta chi vuole. Ed è interessante che nell'idea di una struttura, di un regno, di un popolo da parte di Dio che dice a Israele, rimane, come dire, questa finestra aperta a Dio, che non si può decidere, che non sai quando verrà, non sai chi Dio susciterà, perché Dio può suscitare profeti da chi vuole, uomini, donne, eccetera. Ora, andiamo avanti, guardiamo nel versetto 19, al capitolo 19. Allora, nel capitolo 19 ci sarà il discorso sugli omicidi. Quando il Signore tuo Dio avrà distrutto le nazioni delle quali egli ti dà la terra e tu prenderai il loro posto e abiterai nelle loro città e nelle loro case, ti sceglierai 3 città nella terra della quale il Signore tuo Dio ti dà possesso, Preparerai strade e dividerai in tre parti l'area della terra che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, perché omicida si possa rifugiare in quella città. Attenzione, gli omicidi di cui si parla qui sono quelle persone che uccidono un'altra persona senza volerlo. Perché per il Deuteronomio chi uccide con l'intenzione di uccidere non c'è niente da fare, ma chi invece uccide senza averlo voluto e stanno venendo per ucciderlo, bisogna dargli una possibilità di salvezza. Vedete, allora delle città rifugio, interessante, no? Delle città dove entrando in quella città uno può essere salvaguardato e protetto. Ecco, in quel caso l'omicida che vi si rifugierà avrà salva la vita. Chiunque avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, senza che l'abbia odiato prima, come quando uno va al bosco con il suo compagno a tagliare la legna e mentre la mano afferra la scure per abbattere l'albero, il ferro risfugge dal manico e colpisce il compagno così che ne muoia. Quello si rifugierà in una di queste città e avrà salva la vita. Altrimenti il vendicatore di sangue, chi è il vendicatore di sangue? Il vendicatore di sangue è il Goel. Vi ricordate quel brano di Giobbe che abbiamo letto qualche anno fa quando abbiamo letto Giobbe? Ma che è un brano che normalmente torna tante volte anche nei funerali, quando Giobbe dice: io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Beh, Redentore e Vendicatore di sangue, Goel. Il Goel era, come dire, l'avvocato del clan. A quel tempo non c'era tutta la struttura giudiziale che noi abbiamo, eccetera, eccetera, ma le vicende venivano risolte, i contrasti anche economici, tra il goel di un clan, di cui uno aveva subito un torto oppure era lui che l'aveva provocato, e il goel di un altro. Per cui questo vendicatore di sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe inseguire l'omicida e qualora il cammino sia lungo, potrebbe raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre egli non era reo di morte, perché prima non aveva odiato il compagno. Vedete come c'è una concretezza nel tentare di salvare. Spero, no, che la lettura dell'Antico Testamento almeno un po' ci stupisca, no? Nel senso che noi abbiamo tanti pregiudizi e ne siamo ignoranti, non colpevoli, ma che leggendo e rileggendo stiamo vedendo anche come c'è tanta vita, parla di noi. Ti do dunque quest'ordine: scegli tre città. Se il Signore tuo Dio allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, ti darà tutta la terra che ha promesso di dare ai tuoi padri. Abbiamo già trovato questa cosa, che se osserverai, custodirai, il Signore allargherà i tuoi confini. Come qualcosa di un regno di giustizia, quella giustizia che abbiamo visto, quella frase, vi ricordate a proposito dei giudici? Giustizia e solo giustizia cercherai. Giustizia e solo giustizia cercherai. Per cui se tu custodirai queste cose, i tuoi confini si allargheranno. Eccetera, eccetera. Allora, perché non si sparga sangue innocente? Però se un uomo odia il suo prossimo e gli tende insidie, dice appunto: gli anziani della città lo manderanno a prendere di là, lo consegneranno nelle mani del vendicatore del sangue perché si è messo a morte. L'occhio tuo non lo compianga, così estirperai da Israele lo spargimento del sangue innocente e sarai felice. Come sapete, ancora sulla pena di morte ne discutiamo, no? E anche qui in Italia ogni tanto torna ancora, per cui anche queste cose non sono soltanto culturalmente superate, no? Ma sono ancora drammaticamente ancora nei nostri cuori, nei nostri pensieri. Non sposterai i confini del tuo vicino, posti dai tuoi antenati, nell'eredità che ti sarà toccata nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in possesso. Bisognerebbe ricordarlo anche ai contadini cristiani, no? Quelli che, cioè, che non approfitterai, no? Cioè, perché dato che noi parliamo solo di cose elevate nelle nostre prediche, non si capisce di che cosa, qui la parola di Dio va a toccare le cose concrete, cioè quindi non sposterai i segnali di divisione della terra. È interessante che questo ha a che fare con Dio. Anche questo ha a che fare con Dio. Perché se no noi abbiamo troppo st'idea spirituale e la vita va per conto suo. No, no, anche quel metro di terra che tu sposti approfittando del terreno del tuo vicino ha a che fare con Dio. Dovrai renderne conto a Dio. E poi dice ancora, un solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato, qualunque peccato uno abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni. Qualora un testimone ingiusto si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione, i due uomini fra i quali ha luogo la causa compariranno, eccetera, eccetera. Interessante questa cosa dei due o tre testimoni concordi. Ricordate che avrà a che fare anche col processo di Gesù? E oltre alla casta Susanna, i due anziani perversi che volevano approfittare di lei e che saranno scoperti proprio perché un giovane, no, farà vedere che non erano concordi, così anche per le vicende di Gesù si cercherà inutilmente due testimoni concordi. Versetto 21, il tuo occhio non avrà compassione, vita per vita. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Detto così, ha il suo effetto, mi fa sorridere che a volte nei commenti che si sentono anche in TV, cioè, oppure di illustri opinionisti, dice, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare alla legge del taglione? No? Come se la legge del taglione fosse qualcosa, no? In realtà questa parola è prima di tutto una limitazione della violenza. Perché come sappiamo, nelle liti, quando uno riceve un colpo, non ti viene di stare attento a colpire nella stessa misura in cui l'altro ti ha colpito. In genere il male, si moltiplica. Si moltiplica. Vi faccio notare, c'è un testo, vediamo, no, eccolo qua. Lo trovo subito, se il computer funziona. Sì. Eccolo. C'è un testo nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi, fra i figli di Caino. A un certo punto c'è questo Lamech, vedete, versetto 23, e dice, intanto sto Lamech che si piglia più mogli, e già questo. No, dice uno che esagera. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 76, 77. Tra l'altro questi numeri 777 vi ricorda anche qualcosa, no? Mi ricorda anche Gesù che a Pietro che diceva fino a quante volte dovrò perdonare il mio fratello, no? E vedete, Lamech è proprio l'immagine di noi, che a volte per una scalfittura, no? Quante liti per un parcheggio a volte sono andate a finire in un omicidio. E ne potremmo raccontare tante, che anche voi conoscete, no? Tante situazioni che partendo dai torti, nella risposta, diventano esplosioni di violenza. Per cui, ecco, questo è un limitare, un tentativo di limitare la violenza. E pensate che in Israele, secondo la tradizione di Israele, non si è mai fatto occhio per occhio, dente per dente. Quindi tu mi hai rotto un dente, adesso preparati, quale vuoi, il canino, il molare, quale vuoi che ti devo rompere? No, ma si è sempre fatto con l'equivalente finanziario. C'è qualcuno che si è, scusate un attimo, che si è, come fate a smutarvi? Ecco qua, ecco. E allora, per cui c'è sempre il compenso finanziario, compensazione finanziaria. Andiamo alla guerra. E allora dice il capitolo sulla guerra e sui combattenti. Allora, cosa ci interessa? Viene detto una cosa che è interessante, che è il motivo chi è esentato dalla guerra. Interessante che prima ancora di parlare della guerra, di come fare della guerra, eccetera, eccetera, si dice chi non deve venire in guerra. E allora notate, dice, versetto 5, gli scribi diranno al popolo, c'è qualcuno che abbia costruito una casa nuova e non l'abbia ancora inaugurata? Vada e torni a casa, perché non muoia in battaglia e un altro inauguri la casa. Allora è interessante, no? Perché qui c'è il verbo kana, che è il verbo che di per sé è usato per l'inaugurazione del Tempio di Gerusalemme e si trova solo altre tre volte nella Bibbia. E quindi c'è un po' l'idea della casa e del ringraziamento a Dio per la casa. E allora chi l'ha appena inaugurata e non ne abbia goduto, non venga in guerra. Poi ancora, c'è qualcuno che ha piantato una vigna e non ne abbia ancora goduto il primo frutto? Vada, torni a casa, perché non muoia in battaglia e un altro ne goda il primo frutto. Interessante, no? Qui, un po' perché tra il piantare la vigna e il goderne i frutti passavano molti anni, e allora dice, prevale l'idea di deve poterne godere, Anche qui, vedete, sì, si parla della guerra, però c'è sempre l'occhio alla vita. Per cui chi non ha goduto della sua casa, chi non ha goduto del suo lavoro, non vada in guerra. Non so se questo oggi vale per la legge italiana, no? Non credo. O per qualunque legge nel mondo, no? Poi ancora, c'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'abbia ancora sposata? Vada. Torni a casa perché non muoia in battaglia e un altro la sposi. E qui naturalmente c'è anche quello che è molto forte nella tradizione ebraica, dove nella tradizione ebraica per un ebreo il primo comandamento è fare molti figli, generare figli. Tant'è vero che non avere una discendenza è considerato maledizione, no? E se vi capita, guardate il bellissimo film Kadosh, Santo, di Amos Gitai, dove appunto è un rabbino, la storia di una coppia ai giorni nostri, in cui lui è figlio di un rabbino che diventerà rabbino, e destinato a diventare rabbino. Una coppia che si amano, dove c'è fra l'altro una figura molto bella di moglie, già dalla prima scena dove i due si vestono pregando e lui si veste pregando, dicendo tutte le preghiere, fra cui anche la preghiera che dice ti ringrazio Signore di non essere nato donna. Lei si veste e prega e dice Signore che oggi possa compiere la tua volontà. E dato che sono sterili, si pensava che fosse la moglie sterile, la famiglia di lui, proprio perché lui doveva diventare rabbino e non poteva non avere figli, perché che figura, e lo costringono, nonostante che lui amasse sua moglie, a divorziare e a sposare un'altra donna. E dopodiché si scoprirà che lo sterile era lui e non era lei. È un film interessante. Comunque questo comandamento di dar vita, no? Di avere figli, per cui chi non li ha avuti, torni. E poi dice, versetto 8, gli scrivi aggiungeranno al popolo, c'è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il coraggio? Se qualcuno ha paura, non vado in guerra. guardate, motivi di esenzione dal servizio militare, si potremmo dire, no? Se uno dice, ho paura, no? L'attenzione alla vita e alle sue fragilità e anche al fatto che uno che ha paura non sarebbe un buon combattente. Vada, torni a casa, perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a mancare come il suo, perché il suo venir meno non sia motivo per altri di venir meno. E quando gli scribi avranno finito di parlare al popolo, eccetera, eccetera. Attenzione, quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e ti servirà. Ma se non vuol far pace con te, vorrà la guerra, allora l'assedierai. Quando il Signore tuo Dio l'avrà data nelle tue mani, ne colpirai i figli di spada tutti i maschi, ma le donne, i bambini e il bestiame, quanto sarà nella città, tutto il suo bottino li prenderai come tua preda. Mangerai il bottino dei tuoi nemici che il Signore tuo Dio ti avrà dato. Saltiamo un attimo nel versetto 15, poi ci torno. Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in eredità non lascerai in vita alcun vivente, ma li voterai allo sterminio, cioè gli Ittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Gebusei, come il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare. Perché essi non vi insegnino a commettere tutti gli abomini che fanno per i loro dei e voi non pecchiate contro il Signore vostro Dio. Attenzione, sono parole dure, in particolare le seconde, no? Qui si parla dello cherem, cioè della cosiddetta legge dello sterminio. Però notate, intanto è strano che ci sono alcuni, quelli che abbiamo letto prima, che, e fra l'altro vedete il versetto 15, così farai per tutte le città che sono molto lontane da te e che non sono città di popolazione te vicine. Cioè le città lontane, no? Che magari non incontrerai neanche, tu offrirai la pace, se accetta la pace tutto tranquillo, se non accetta l'assedierai, e poi prenderai, non ucciderai solo gli uomini. Invece per queste città, per questi popoli vicini, che attenzione, sono dei popoli che tante volte nella Torah tornano sempre insieme, ad esclusione del primo, gli Ittiti, però gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Gebusei, sono sei popoli che tornano sempre come popoli da sterminare. Attenzione, Israele avrà rapporto anche con altri popoli, tipo i Filistei, ma non ci sarà mai che i Filistei si devono sterminare. E fra l'altro anche gli Ittiti, noi sappiamo che ci sono degli Ittiti con cui Israele avrà dei buoni rapporti. Abramo comprerà il campo di Macpela, dove fare la tomba per Sara e poi la sua, dagli Ittiti. E poi ricordate che anche Davide aveva un soldato che combatteva per lui ed era Ittita e poi l'ha ucciso perché era andato a letto con la moglie, Uria l'Ittita. Allora, però è ancora strano, no? C'è questa cosa che con quelli lontani fare la guerra in quel modo, questi... Cioè, vedete, questa cosa di questo sterminio è qualcosa che è più un fatto teologico e ideologico che vero. Cioè, nel senso che con quelli vicini che non ti passino i loro dei. Cioè, quello che di fondo è che tu non ti possa contaminare con appunto le idolatrie di questi altri dei, quindi con loro non avere a che fare. Ma storicamente di tutte queste uccisioni, eccetera, non ce ne saranno. Vi cito soltanto una. Vi ricordate Gerico, la presa di Gerico nel libro di Giosuè, che è una presa anche molto particolare perché questa città potente con delle grandi mura che Israele fa girare i sacerdoti tante volte con l'arca e che cantano, pregano, e a un certo punto le mura crollano e quindi Israele prende la città. Bene, dal punto di vista storico, se è accaduto l'entrata di Israele nella terra ed è avvenuta, se lo prendiamo come storico, intorno al 1100 avanti Cristo, gli archeologi di quel periodo hanno trovato che Gerico erano rovine. Sapete, Gerico è una delle città di cui noi abbiamo traccia più antica del mondo. Pensate che c'è un torrione, una base di una torre che è stata scavata fra l'altro dagli italiani, dagli archeologi italiani della Sapienza, che è stata datata 8000 anni avanti Cristo. Per cui ci sono tutta una serie di strati di civiltà si sono succedute una dopo l'altra. Bene. Di quel periodo in cui Israele sarebbe dovuto entrare nella terra, secondo il racconto di Giosuè, Gerico non c'era. Erano macerie. Non c'era una città. Allora, questo per dire che non sono da prendere in senso storico, in senso, no? Ma piuttosto come qualcosa di non avere a che fare con l'idolatria, di non mischiarti, perché l'idolatria ti prende il cuore, l'idolatria pian piano ti penetra e ti perverte, e perverte il tuo cuore. Ora, nel capitolo, andiamo avanti, nel capitolo 21 si parla. Vediamo eccetera, eccetera. Qui fra l'altro c'è questa giovenca, una giovenca, poi ve lo dirò un'altra volta, eccetera. Ora, versetto 18. Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle, che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre, e benché l'abbiano castigato non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno agli anziani della città, alla porta del luogo dove abita. E diranno agli anziani della città: questo nostro figlio è testardo, è ribelle, non vuole obbedire alla nostra voce, è un ingordo e un ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà. Così estirperai da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore. Attenzione, non è da prendere alla lettera, non dovete farlo con i vostri figli e neanche mai Israele lo ha fatto. Però è una cosa, cioè pensate, mentre per noi culturalmente un figlio, io non ne ho, ma molti di voi ce l'hanno, figli e figlie, è una persona che avete generato, si coglie proprio come un frutto, no? Della vostra carne, del vostro amore. La Bibbia pensa a un figlio prima di tutto come uno che obbedisce ai suoi genitori. Attenzione, anche qui non prendiamo questa cosa dell'obbedienza in senso di obbedire, ma obbedire come ascoltare, ricevere. Come dire, fra l'altro ricordate anche l'onore dato ai genitori, il comandamento dell'onore dato ai genitori, no? In qualche modo il porsi in quell'atteggiamento di chi ha ricevuto la vita e riceve una parola che è chiamato ad ascoltare. Poi, nella misura in cui diventerà sempre più grande, autonomo, ascoltare, discernere e decidere. Però la relazione di figliolanza si gioca in questa relazione di ascolto che diventa obbedienza. Guardate che Gesù si presenta così. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù è il figlio che ascolta e che fa quello che il Padre dice di fare, vuole quello che il ma non in un'obbedienza pedissequa, senza, no, ma come un sintonizzarsi nel cuore del Padre e decidere di volere quello che il Padre vuole. Cioè, se volete, ecco, in una piena relazione di paternità e maternità relativamente a una figliolanza che è veramente unione nell'alterità e nella libertà, noi lo crediamo che sia realizzata soltanto in Figlio Gesù, rispetto al Padre suo, per noi. Le nostre vicende sono più complicate, però l'idea, ecco, è quella prima di tutto di un ascolto. La dimensione principale dell'essere figlio, no, non è tanto nell'essere generato, ma nell'essere obbediente. Ricordate che nell'inno cristologico di Filippesi, nella lettera ai Filippesi, Paolo dirà appunto che Gesù è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E guardate che la dimensione dell'obbedienza non è solo dei religiosi nella vita cristiana. La dimensione dell'obbedienza, della povertà e della castità, intese come libertà dall'idolatria del possesso e come rispetto dell'alterità dell'altro, dell'altra, della sua verità, è una dimensione della vita cristiana che interessa tutti. Anche noi siamo chiamati a un'obbedienza, noi un ascolto, in qualche modo entrare in un'obbedienza al Signore che si fa anche in un'obbedienza anche alla nostra vita. Chi di voi è sposato e lo ancora vive delle relazioni, no? In qualche modo il marito deve obbedire alla moglie e la moglie al marito, ma forse è vero in ogni relazione, no? Cioè nel senso di dover far conto anche verso una figlia, un figlio, in qualche modo, no? Per avere il rapporto con lui bisogna anche in qualche modo ascoltarlo, poi ci saranno tutte le parole, tutto, ma avere a che fare, accogliere la realtà dell'altro. Ora, ancora nel capitolo 22, si dice, 21 scusate, se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio. E tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Interessante, no? E la maledizione, l'appeso è una maledizione per il popolo. Maledetto chi pende dal legno. Questo è quello che Paolo conosceva sicuramente e che sarà anche il motivo inizialmente per cui Saulo non capiva perché si poteva così credere in un maledetto. Gesù è stato appeso al legno. E secondo questa parola è un maledetto, e per Saulo era assurdo che degli altri ebrei potevano appunto adorare un maledetto. E soltanto che poi lui, meditando su questo, e quando andava a Damasco per fare strage nella chiesa, attenzione, non una strage concreta, perché non poteva neanche farla, ma era più una strage verbale. Lui rimedita su tutti gli argomenti e a un tratto anche, sicuramente riprenderà anche Isaia 53, dove si parla del servo del Signore che viene maledetto perché prende su di sé la nostra maledizione. Forse Gesù, allora penserà Paolo, è morto maledetto nella nostra maledizione e non nella sua. E quindi è il servo sofferente che ha preso su di sé la nostra maledizione. Ok. Ancora. Vedete qui ancora. Intanto vedete, è ancora bello qui. Se vedi smarrito un capo di bestiame grosso, un capo di bestiame, siamo al 22, minuto di tuo fratello, non devi fingere di non averli scorti, ma avrai cura di ricondurli a tuo fratello. Se tuo fratello non abita vicino a te e non lo conosci, accoglierai l'animale in casa tua, rimarrà da te finché tuo fratello non ne faccia ricerche, allora glielo renderai. Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo stesso di ogni altro oggetto che tuo fratello abbia perduto e che tu trovi, non fingerai di non averli scorti. Se vedi l'asino di tuo fratello o il suo bue caduto lungo la strada, non fingerai di non averli scorti, ma insieme con lui li farai rialzare. Bello questo, no? Cioè, ecco, voler bene al concreto al tuo fratello custodendo anche gli animali e le cose di tuo fratello. Poi notate, versetto 5, la donna non si metterà un indumento da uomo, né l'uomo indosserà una veste da donna, perché chiunque fa tali cose è in abominio al Signore tuo Dio. Cos'è una prescrizione sul gender? Questa qui la diamo a tutta la varia. No, no, non è da usare in questo senso. Cioè, il senso è che nella mentalità ebraica antica si ha orrore di tutto ciò che è e non è. Come dire, anche la mentalità deuteronomistica, che probabilmente c'è anche dietro, per esempio, al primo racconto della creazione, vi ricordate Genesi 1, no? Dove lì si dice: Dio fece gli animali, ciascuno secondo la propria specie, fece gli alberi da frutto, ciascuno secondo il proprio frutto, i pesci del mare, ciascuno secondo, eccetera, eccetera. Fece l'uomo maschio e femmina, cioè come dire, la vita è possibile se ogni essere è nella sua verità. Tutto quello che in qualche modo è confuso non è nella verità. Per esempio, anche non toccare un cadavere, perché il cadavere era vivo, ma adesso è morto, ma cos'è la morte? Cioè, no, è impuro. Interessante, quando cammini facendo troverai sopra un albero per terra un nido d'uccelli, con uccellini o uova, e la madre che sta covando gli uccellini o le uova, non prenderai la madre che con i figli. Lascia andare via la madre e prendi per te i figli, perché tu sia felice e goda lunga vita. Interessante, se tu lasci andare la madre perché lei possa avere ancora uova, eccetera, stai amando la vita e anche tu avrai vita. Eccetera, eccetera. Vedete ancora sempre questa cosa del non mischiare, non seminerai nella tua vigna semi di due specie diverse, perché altrimenti tutto il prodotto di ciò che avrai seminato e la rendita della vigna diventerà cosa sacra. Non devi arare con un bue e un asino aggiogati insieme, non ti vestirai con un tessuto misto fatto di lana, eccetera, eccetera. Ora, invece, la cosa che volevo farvi ancora vedere, con la quale ci fermiamo stasera, al capitolo 23, e con questo ci fermiamo, versetti 16, dice, non consegnerai al tuo padrone uno schiavo che dopo essergli fuggito si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te in mezzo ai tuoi, nel luogo che avrà scelto. In quella città che gli parrà meglio non gli opprimerai. È curioso, no? Perché per gli animali e per le cose bisogna restituirle al fratello, anche se ancora non è venuto a bussare alla tua porta, ma per uno schiavo no. Se è fuggito e si è liberato, non lo devi ridare. Attenzione, qui c'è un interessante riferimento anche alla lettera Filemone di Paolo. Nella lettera Filemone, a un certo punto si parla di un certo Onesimo. Onesimo doveva essere uno schiavo di Filemone che poi era fuggito ed era stato con Paolo. E Paolo a un certo punto lo convince a ritornare da Filemone e quindi non osserva neanche questa indicazione. Però Paolo a Filemone gli dice: guarda, io te lo restituisco come qualcosa di per te caro, che lo è anche per me, ma ben più di uno schiavo. Adesso è tuo fratello. E fra l'altro gli arriva a dire: e se tu pensi che lui con la sua fuga ti ha in qualche modo danneggiato, mettila a mio conto, ricordandoti che tu, nei miei confronti, sei debitore della fede in Gesù Cristo. Cioè della serie, sono abbastanza, di quello che è, quindi è tutta a mio vantaggio. È molto interessante questa cosa, no? Che quindi questo Onesimo viene rimandato in Cristo come fratello. Bene, allora ci fermiamo, la prossima volta concluderemo ancora qualche cosa sul codice deuteronomico e poi passeremo agli ultimi capitoli. Bene, bene, bene. Buona cena a chi non ha... A chi non ha cenato, buonanotte a tutti voi. Buonasera.